Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Quello italiano è il risultato peggiore tra tutti i paesi del G20. Secondo la ricerca ILO, in Italia cala intanto il divario di genere nelle paghe. È infatti al 9,3%, uno dei livelli più bassi tra i paesi dell'Unione Europea. Tuttavia, il dato fa riferimento alla media lavorativa oraria. Se si guarda il salario nel suo complesso, risulta essere ancora più basso perché in media le donne lavorano un numero minore di ore rispetto ai colleghi maschi. Infine, nel nostro paese, i lavoratori dipendenti migranti guadagnano in media il 26,3% in meno dei loro colleghi nati in Italia.
Circola in questi giorni il rapporto dell'ONU sui salari e purtroppo l'Italia risulta uno dei paesi con i salari più bassi. Voi direte, vabbè, capirai, che bella scoperta. Salari giù addirittura dell'8,7% e sui redditi è la peggiore l'Italia tra i paesi del G20. Lasciamo per un momento stare le reazioni sia delle politiche che del sindacato, Landini che dice la politica non dà risposte, ci vuole una visione lunga, e fermiamoci semplicemente ai dati. I salari degli italiani hanno perso l'8,7% di potere d'acquisto negli ultimi 17 anni tra il 2008 e il 2024, quindi già cominciamo a dire che non è che è colpa di questo o quel governo, perché negli ultimi 17 anni ne abbiamo visti davvero di tutti i colori. Colpa da una parte della crisi finanziaria, ricorderemo la vicenda Lehman Brothers, quei signori con quegli scatoloni che dall'oggi al domani hanno dovuto lasciare i loro uffici, la crisi economica, poi c'è stato il Covid e poi potremmo continuare come nel famoso film dei Blues Brothers, le cavallette, il traffico, non è stata colpa mia, scena memorabile del film in cui c'è John Belushi che per giustificarsi di fronte alla sua ex fidanzata di non essersi presentato al matrimonio trova le scuse più clamorose, ma qui non si tratta di scuse. Fatto sta che nonostante nel 2024, ci raccontano i giornali, ci sia stata una ripresa del 2,3%, però questa ripresa non ha fatto salire i salari, e il fatto che i salari siano così bassi dimostra che c'è proprio un problema legato alle nostre aziende, o meglio legato sia alla produttività sia al tipo di lavoro, al tipo di contratti che ci sono. Il crollo dei salari italiani non è infatti un tema nuovo, come già l'OCSE fa da tempo, anche altri istituti come l'OIL ricorda che dalle nostre parti la produttività del lavoro è calata del 3% in un quarto di secolo tra il 1999 e il 2024. Ora, a questo punto rimane da chiedersi che cosa si può fare, cioè la politica che strumenti ha per in qualche modo riattivare una crescita dei salari, perché salari bassi vuol dire banalmente persone che spendono di meno e quindi una economia che sostanzialmente fa fatica a decollare. Questo è il tema. Fatto sta che siccome non siamo in Unione Sovietica e quindi non si può imporre alle aziende un aumento dei salari, certo si può introdurre il grande tema del salario minimo, ma insomma questo è frutto di discussione, l'unica possibilità è quella in qualche modo di rilanciare il nostro paese, e per rilanciarlo c'è una ricetta, quella di attrarre anche investimenti dall'estero, cioè a dire venite qui aziende, investite in Italia, guardate che vi conviene investire, vi diamo una possibilità, vi diamo degli sgravi per ogni lavoratore che voi assumete, insomma le formule sono tante. Se da una parte Donald Trump sta rilanciando l'America First e sta provando a richiamarsi in patria tutta una serie di aziende e lo fa con una politica folle e scellerata dei dazi, noi potremmo scegliere un altro modello, che è quello degli sgravi fiscali, cioè a dire volete venire qui? Bene, vi rendiamo vantaggioso investire in Italia. Ma parliamoci chiaro, ma in questo momento, ma chi è che vuole investire in Italia sapendo che le infrastrutture sono lente, che i trasporti hanno mille problemi, che ogni volta che trivelli qualcosa arriva un comitato che ti dice che non puoi trivellare? Ecco, per attrarre le aziende straniere in Italia bisogna prima crearne le condizioni. Vast program, avrebbe detto il generale De Gaulle. Ma di questo, ovviamente, la politica non parla.
I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it.
Deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again. Nobody was texting war plans. And that's all I have to say about that.
This is one of the most stunning breaches of military intelligence I have read about in a very, very long time.
Quella che vi sto per raccontare sembra la trama di un film comico. Avete presente quei film con il grande attore Peter Sellers, magistrale interprete dell'ispettor Clouseau nella Pantera Rosa? Bene, sembra questo per i più giovani. Andatevi a vedere il film, potrebbe essere una grande occasione. La Pantera Rosa colpisce ancora. Anzi, qui potremmo dire Vance, l'America di Trump colpisce ancora. Ma chi governa la potenza più importante del mondo? La notizia l'avrete vista in questi giorni, è molto gustosa. Il Pentagono invia per errore i piani di guerra a un reporter. Sì, avete capito bene. I protagonisti di questa assurda vicenda sono sostanzialmente tre: il direttore di un giornale, l'Atlantique, un giornale molto ostile a Trump, poi c'è il vicepresidente Vance e poi c'è il super capo del Pentagono. Ma insomma, il sogno di molti giornalisti lo ha realizzato Jeffrey Goldberg, direttore del magazine americano The Atlantic. Erano presso poco le 12 di mattina del 15 marzo e il giornalista a un certo punto ha ricevuto su una chat la notifica che gli Stati Uniti avrebbero bombardato gli Houthi nello Yemen. Sì, gli arriva nella chat. Un giornalista a cui vengono servite su un piatto d'argento, anzi via chat, le informazioni segretissime. La fonte era affidabile perché è il capo del Pentagono, Peter Hegest. Il punto è che Goldberg non avrebbe dovuto fare parte della chat. Allora in tanti si chiedono: ma com'è possibile che sia finito lì? Chi l'ha messo lì? Però per un po' di tempo nessuno si accorge e quindi il giornalista giustamente fa il giornalista. Inizialmente è un po' sospettoso, pensa che sia uno scherzo, poi dopo un po' capisce che invece le informazioni sono assolutamente vere e quindi a un certo punto il giornalista decide di pubblicare, ma non pubblica tutto però di queste conversazioni, perché il giornalista dell'Atlantica ha anche il senso di responsabilità, ha il senso del rispetto, diciamo così, del paese a quale appartiene. Quindi siccome capisce che molte notizie sono riservate, non pubblica tutto, ma pubblica abbastanza per far capire quanto questo gruppo di persone che guida gli Stati Uniti siano davvero un gruppo di dilettanti allo sbaraglio. La Casa Bianca ha messo subito lo sbaglio, Trump ha detto boh, non ne so niente, i democratici ovviamente hanno chiesto l'avvio di una inchiesta su questa catastrofe della sicurezza. Fatto sta che le domande sono molte. Primo, perché i più alti vertici dello Stato americano chattano di queste cose come se noi chattassimo con la nostra fidanzata o con una nostra amante? Il Pentagono non è una amante, il vicepresidente Hans non è un amante, e quindi è tutto molto strano. Ma non ci sono altri canali riservati per poter discutere di cose, di dossier così sensibili? Insomma, la vicenda veramente nei nostri giornali finisce a pagina 20, nei giornali americani è in prima pagina, ma chiaramente di questa cosa si tornerà a discutere, perché davvero siamo di fronte a dilettanti allo sbaraglio. Il capo del Pentagono come l'ispettor Clouseau.